Ma la filosofia della negazione del mondo ha anche una base mentale e spirituale più elevata, dove ci troviamo su un terreno più solido. Si può sostenere fermamente che il mondo è nella sua natura stessa un'illusione e che nessun ragionamento, partendo dai caratteri e dalle circostanze di un'illusione, potrebbe giustificarlo o promuoverlo in una realtà. Non c'è che una sola realtà, quella trascendente, sovracosmica. Nessun compimento divino, anche se la nostra vita dovesse diventare la vita degli dèi, potrebbe annullarne o cancellarne l'irrealtà originaria che è il suo carattere fondamentale. Quel compimento non sarebbe infatti che l'aspetto luminoso di una illusione. O, se non è completamente un'illusione, sarebbe una realtà ad un ordine inferiore che deve giungere ad una fine quando l'anima riconosce che solo il Brahman è vero, che non esiste nient'altro che l'assoluto trascendente e immutabile. Se questa è l'unica verità, non abbiamo più alcun terreno sotto i piedi. La manifestazione divina, la vittoria dell'anima nella materia, il suo dominio dell'esistenza, la vita divina nella natura sarebbero di per sé una falsità, o perlomeno qualcosa di non interamente reale, sovrapposto per un certo tempo alla sola vera realtà. Ma qui tutto dipende dalla concezione mentale o dall'esperienza che della realtà ha l'essere mentale e dalla misura in cui quella concezione è valida o quell'esperienza è imperativa. Anche se è un'esperienza spirituale, tutto dipende dalla misura in cui essa è assolutamente conclusiva, esclusivamente imperativa. L'illusione cosmica è a volte immaginata, benché questa non sia la posizione generalmente accettata, come qualcosa che ha il carattere di un'esperienza irreale soggettiva. Essa è allora, o può essere, un contorno di forme e di movimenti che si leva in qualche sogno eterno di cose o in una coscienza di sogno, e che è temporaneamente imposto ad un'esistenza pura, indefinita, consapevole di sé. È un sogno che si svolge nell'infinito. Nelle filosofie dei Mayavadin, che esistono parecchi sistemi simili alla base, ma che non coincidono fra loro interamente e in ciascun punto, viene data l'analogia del sogno, ma solo come analogia, non come il carattere intrinseco dell'illusione del mondo. È difficile per la mente fisica positiva ammettere l'idea che noi, il mondo e la vita, le uniche cose di cui la nostra coscienza possa testimoniare positivamente, siamo inesistenti. Un inganno imposto da questa coscienza. Certe analogie vengono presentate, specialmente le analogie di sogno e di allucinazione, per mostrare che le esperienze della coscienza possono sembrare reali per la coscienza e tuttavia si rivelano senza fondamento o base sufficiente nella realtà. Come un sogno è reale per chi sogna finché egli dorme, ma una volta questi sveglio dimostra d'essere irreale, così l'esperienza che abbiamo del mondo ci sembra positiva e reale, ma quando ci ritiriamo dall'illusione scopriremo che non ha alcuna realtà. Ma è forse bene dare all'analogia del sogno il suo pieno valore e vedere se la percezione della nostra esperienza del mondo ha in qualche modo una base analoga. Perché l'idea del mondo come sogno, che si tratti di un sogno della mente soggettiva, o di un sogno dell'anima, o di un sogno nell'eterno, è presa spesso in considerazione. E rafforza potentemente la tendenza illusionista nel sentimento e nel pensiero umani. Se essa non ha alcuna validità, dobbiamo vederlo con certezza, assieme alle ragioni della sua inapplicabilità, e toglierla bene di mezzo. Se ha qualche validità, dobbiamo vedere qual è e fino a che punto arriva. Se il mondo è un'illusione, ma non un'illusione di sogno, anche questa distinzione deve essere stabilita su una base sicura. Il sogno è sentito come irreale, innanzitutto perché cessa e non ha più validità quando passiamo da uno stato di coscienza a un altro che è il nostro stato di coscienza normale. Ma questa non è di per sé una ragione sufficiente, perché possono esserci benissimo differenti stati di coscienza, ciascuno con le sue proprie realtà. Se la coscienza di uno stato di cose va affievolendosi e i suoi contenuti vengono perduti, o anche quando trattenuti nella memoria, sembrano essere illusori appena passiamo in un altro stato. Questo sarebbe perfettamente normale, ma non proverebbe la realtà dello stato in cui ora siamo e l'irrealtà di quello che abbiamo lasciato dietro di noi. Se le circostanze terrestri cominciano a sembrare irreali a un'anima che sta passando in un mondo differente o in un altro piano di coscienza, questo non proverebbe la loro irrealtà. Analogamente, il fatto che l'esistenza del mondo ci sembri irreale quando entriamo nel silenzio spirituale o in qualche nirvana non prova di per sé che il cosmo è stato per tutto il tempo un'illusione. Il mondo è reale per la coscienza che abita in esso. Un'esistenza incondizionata è reale per la coscienza assorbita nel nirvana. Questo è tutto ciò che è dimostrato. Ma la seconda ragione per non dar credito alla nostra esperienza di sonno è che un sogno è qualcosa di evanescente, senza antecedenti e senza un seguito. Di solito, inoltre, è senza una sufficiente coerenza o un significato comprensibile per il nostro essere allo stato di veglia. Se i nostri sogni rivestissero, come la nostra vita di veglia, un aspetto di coerenza, ciascuna notte riprendendo e portando avanti un'esperienza di sogno passata, continua e ininterrotta, come ciascun giorno riprende la nostra esperienza del mondo da svegli, allora i sogni assumerebbero per la nostra mente tutto un altro carattere. Non c'è dunque analogia tra una vita di sogno e una vita di veglia. Si tratta di esperienze completamente differenti nel loro carattere, nella loro validità e nel loro ordine. La nostra vita è accusata d'essere evanescente e spesso anche, presa nel suo insieme, di mancare interiormente di coerenza e di significato. Ma la sua mancanza di completo significato può essere dovuta alla nostra mancanza o limitazione di comprensione. In effetti, quando penetriamo interiormente e cominciamo a vederla dal di dentro, essa assume un significato completo e coerente. Allo stesso tempo, scompare qualunque mancanza di coerenza interiore avvertita prima, e ci accorgiamo che essa era dovuta all'incoerenza della nostra visione e conoscenza interiori, e che non costituiva assolutamente un carattere della vita. Non c'è incoerenza superficiale nella vita, la quale piuttosto appare alle nostre menti come una catena di rigorose conseguenze, e se questa è un'illusione mentale, come a volte si sostiene, se questa conseguenzialità è creata dalle nostre menti e non esiste realmente nella vita, ciò non esclude la differenza dei due stati di coscienza. Perché nel sogno manca la coerenza data da una coscienza interiore che osserva? E qualunque impressione di conseguenzialità sembra lì essere dovuta ad una vaga e falsa imitazione delle connessioni logiche della vita allo stato di veglia, una mimesi subcosciente. Ma questa conseguenzialità imitativa è oscura e imperfetta. Ha sempre difetti e lacune e spesso è del tutto assente. Vediamo anche che la coscienza di sogno sembra essere interamente priva di quel controllo che la coscienza dello stato di veglia esercita fino a un certo punto sulle circostanze della vita. Essa possiede l'automatismo tipico della natura di una costruzione subcosciente e nulla della volontà cosciente e della forza organizzatrice della mente evoluta dell'essere umano. Inoltre, l'evanescenza d'un sogno è completa e un sogno non ha alcun nesso con un altro. L'evanescenza dello stato di veglia riguarda invece dettagli. Non ci sono prove d'evanescenza nella connessione totale dell'esperienza del mondo. I nostri corpi periscono, ma le anime avanzano di nascita in nascita attraverso i secoli. Stelle e pianeti possono scomparire dopo un periodo di eoni o di molti anni luce, ma l'universo, l'esistenza cosmica, può essere benissimo un'attività permanente, così come è certamente un'attività continua. Nulla prova che l'energia infinita che crea l'universo o la sua azione abbiano una fine o un inizio. C'è ancora troppa grande disparità tra la vita di sogno e la vita allo stato di veglia perché l'analogia sia applicabile. Ci si può chiedere però se i nostri sogni sono veramente del tutto irreali e privi di significato o se non sono un'immagine, una registrazione figurata o una trascrizione o rappresentazione simboliche di cose che sono reali. Per rispondere a questo, dobbiamo esaminare, per quanto sommariamente, la natura del sonno e dei fenomeni di sogno, come si producono e da dove vengono. Ciò che accade nel sonno è che la nostra coscienza si ritira dal campo delle sue esperienze di veglia. Si suppone che essa si riposi, si interrompa o si sospenda, ma questo è vedere le cose superficialmente. Ciò che resta sospeso sono le attività dello stato di veglia. Ciò che è in riposo è la mente di superficie e l'azione cosciente normale della parte corporea di noi. Ma la coscienza interiore non è sospesa. Essa entra in nuove attività interiori, di cui ricordiamo solo una parte che accade o è registrata in qualcosa di noi che è vicina alla superficie. Così viene mantenuto nel sonno, vicino alla superficie, un oscuro elemento subcosciente, che è un ricettacolo o un passaggio per le nostre esperienze di sogno e anche, di per sé, un costruttore di sogni. Ma dietro ad esso si trova la profondità e la massa del subliminale, la totalità del nostro essere e della nostra coscienza interiore e nascosti, che è di tutt'altro ordine. Di solito è una parte subcosciente in noi, intermediaria tra la coscienza e la pura incoscienza, che proietta attraverso questo strato superficiale, sotto forma di sogni, le sue formazioni, costruzioni contrassegnate da un'apparente mancanza di logica e di coerenza. Molte sono delle strutture effimere basate su circostanze della nostra vita attuale, scelte apparentemente a caso e arricchite da variazioni fantastiche. Altre richiamano il passato, o piuttosto scelgono circostanze e persone del passato come punto di partenza per analoghe costruzioni effimere. Ci sono altri sogni del subcosciente che sembrano pura fantasia, senza alcuna origine o base di tale genere. Ma il metodo recente della psicanalisi, che per la prima volta cerca di indagare i nostri sogni con una specie di comprensione scientifica, ha dimostrato in essi un sistema di significati, una chiave delle cose in noi che la coscienza di veglia bisogna che conosca e sappia usare. Questo basta a cambiare tutto il carattere e il valore della nostra esperienza di sogno. Ci si comincia ad accorgere che forse c'è qualcosa di reale dietro tutto questo, qualcosa anche di un'importanza pratica non insignificante. D'altra parte, il subcosciente non è il nostro unico costruttore di sogni. Il subcosciente in noi è l'estremo confine della nostra esistenza interiore segreta, dove essa incontra l'incosciente. È un livello del nostro essere in cui l'incosciente si sforza di divenire una semicoscienza. Anche la coscienza fisica di superficie, quando sprofonda di nuovo dal livello di veglia regredendo nell'incosciente, si ritira in questa subcoscienza intermedia. Da un altro punto di vista, invece, questa parte inferiore di noi può essere descritta come l'anticamera dell'incosciente attraverso cui le sue formazioni salgono fino al nostro essere di veglia o al nostro essere subliminale. Quando dormiamo e la parte fisica superficiale di noi, che è qui nella sua prima origine un prodotto dell'incosciente, ricade verso l'incoscienza che l'ha originata, essa entra in questo elemento subcosciente, anticamera o substrato, e vi trova le impressioni del suo passato o le sue persistenti abitudini ed esperienze mentali. Tutte, infatti, hanno lasciato la loro impronta sul nostro elemento subcosciente ed hanno lì un potere di ricorrenza. Nel suo effetto sul nostro sé di veglia, questa ricorrenza prende la forma di una riasserzione delle vecchie abitudini, di impulsi addormentati o repressi, elementi rigettati della natura, oppure essa riaffiora sotto qualche altra forma meno facilmente riconoscibile, un risultato particolare, mascherato o sottile di questi impulsi o elementi repressi o rigettati, ma non sradicati. Nella coscienza di sogno, il fenomeno si presenta come una costruzione apparentemente fantastica, un insieme di immagini e di movimenti costruiti su impressioni sepolte o attorno ad esse, con un senso che sfugge all'intelligenza di veglia, perché questa non ha indizi per comprendere il sistema di significati del subconsciente. Dopo un po', questa attività subconsciente sembra riaffondare nella completa incoscienza, e noi parliamo di questo stato come d'un profondo sonno senza sogni. Da lì emergiamo nuovamente nelle fantasmagorie del sogno o ritorniamo alla superficie di veglia. In effetti, però, in quello che chiamiamo sonno senza sogni, siamo penetrati in uno strato del subconsciente più profondo e più denso, uno stato troppo involuto, troppo immerso o troppo oscuro, troppo inerte e pesante per poterne portare in superficie le strutture. E lì noi sogniamo, ma senza poter afferrare o trattenere queste forme di sogno più oscure nello strato della subconscienza che registra. Oppure, forse, la parte della nostra mente che resta ancora attiva nel sonno del corpo è entrata nei regni interiori del nostro essere, il mentale subliminale, il vitale subliminale, il fisico sottile, e lì ha perduto ogni rapporto attivo con le nostre parti di superficie. Se non siamo ancora troppo avanzati nelle profondità di queste regioni, il subconsciente di superficie, che è ciò che veglia in noi durante il sonno, registra qualcosa della nostra esperienza in queste profondità, ma la registra a suo modo, spesso alterata da caratteristiche incoerenze e sempre, anche quando è più coerente, sfigurata o fusa nelle forme tratte dal mondo dell'esperienza di veglia. Se siamo invece penetrati all'interno più profondamente, la registrazione viene meno o non può essere recuperata e abbiamo l'illusione di un'assenza di sogni. Ma l'attività della coscienza interiore di sogno continua dietro il velo della superficie subconsciente, ora muta e inattiva. La continuazione di questa attività di sogno ci è rivelata quando diveniamo più interiormente coscienti, perché allora entriamo in rapporto con lo strato subconsciente più pesante e più profondo e possiamo divenire consapevoli, risalendo allora attraverso la memoria o recuperandola, di ciò che è accaduto quando siamo caduti in queste torpide profondità. È possibile anche divenire coscienti più profondamente del nostro sé subliminale e siamo allora consapevoli di esperienze su altri piani del nostro essere o anche in mondi sovrafisici ai quali il sonno ci dà un diritto d'accesso segreto. Ci arriva una trascrizione di tali esperienze, ma chi le trascrive qui non è il subconsciente, è il subliminale, che è un più grande costruttore di sogni. Fine della seconda parte di questo capitolo.
This is Oroville Radio, Voices from the City of Dawn.